cominciamo a parlare, cioè io comincio a parlare, non so, e cominciamo a meditare un pochino, a tener presente in queste nostre giornate, da qui in avanti, la parola d'obbligo per quest'anno, la misericordia, perché è cominciato 5 giorni fa l'anno della misericordia, il giubileo della misericordia, giubileo straordinario, perché l'anno 2015 non ha una tradizione di aver giubilei per nessun motivo. Invece il Papa ha pensato bene che era ora di annunciare la misericordia. Allora io mi sono messo 3 volte a prepararmi per questi nostri incontri, per vedere cosa dire, cosa non dire, però ogni volta mi veniva da cominciare da capo e insomma alla fine non sono riuscito a preparare. Allora vediamo un po' cosa succede. Prima di tutto mi pare che ci chiediamo di solito cosa vuol dire misericordia. Allora qualcuno ha detto che la parola in sé, almeno in italiano, così come è formulata nella nostra lingua, è fatta da 2 parole, miseri e cuore. Allora cuore per i miseri, non cuore misero, ma cuore per i miseri. Allora l'altra domanda che potremmo farci o che ci facciamo di sicuro è questa: che cos'è la misericordia? Ma allora, se è cuore per i miseri, non vale, perché non è una cosa. Un cuore è sempre il centro, il nucleo di una persona, la parte o la persona stessa. Quindi dovremmo, la domanda giusta sarebbe: chi è la misericordia? Chi è misericordia? E allora la risposta è, diciamo, almeno per noi che siamo cristiani e che conosciamo già un pochino, è scontata, è ovvia. È Dio il cuore per i miseri. È Dio misericordia. E allora parlare di misericordia equivale a parlare di Dio. Riflettere sulla misericordia è riflettere sulla persona di Dio. Contemplare la misericordia è contemplare Dio. Desiderare la misericordia è desiderare Dio. Fare misericordia è farsi strumento delle mani di Dio. Allora, detto questo, è detto tutto. Oppure possiamo dire che allora tutti i misteri della nostra fede sono espressione, sono rivelazione, manifestazione, comunicazione di misericordia. E allora, per riflettere sulla misericordia, si potrebbe prendere in mano il nostro catechismo e dall'inizio fino alla fine è un continuo riflettere sulla o godere della misericordia di Dio, del suo amore. Mi pareva che pensare, e per questo non riuscivo mai a prepararmi, perché pensare alla misericordia è come metterci davanti a un oceano. So se avete mai provato, qui da noi è impossibile, ma se qualche volta siete andati al mare vi mettete lì e cosa vedi, cosa guardi? Puoi vedere il cielo che sta sopra con le nuvole, puoi vedere l'acqua che sta sotto, le onde, i riflessi del sole sulle onde, gli uccelli che volano sopra l'acqua. Puoi pensare ai pesci che sono dentro nascosti e che non vedi, se non qualche volta qualcuno che salta su per un attimo. Puoi immaginarti i fondali dentro come sono, ricchi di molluschi e di altri animali, o addirittura anche di piante, di alghe, eccetera. O guardando l'oceano vedi anche l'opera dei venti che fanno le onde o che le spostano, e poi vedi qualche imbarcazione. Quindi da dove si comincia? Ecco, parlare o pensare alla misericordia è come trovarsi davanti all'oceano. Dire chi è la misericordia è dire chi è Dio. E allora qualunque cosa diciamo di Dio è detto della misericordia. Ma anche qualunque cosa diciamo di Dio è un atto di misericordia per chi ascolta. Sia che diciamo qualcosa di Dio, sia che cominciamo a parlare a Lui. Non solo. Se misericordia vuol dire cuore per i miseri, il cuore è Dio e i miseri siamo noi, sono gli uomini. Allora parlare di misericordia è anche parlare dei miseri, cioè parlare dell'uomo, degli uomini. Cuore per i miseri. Non puoi parlare del cuore di Dio, non puoi parlare di Dio se non tieni presenti i miseri, che sono gli uomini. Non capisci chi sono gli uomini se non fai riferimento a chi è Dio che li ha creati, voluti e adesso li deve anche rimaneggiare per rimetterli in sesto, perché sono diventati miseri. Vatte la pesca perché, noi lo sappiamo il perché, sono diventati miseri. Allora riflettere sulla misericordia, pensare a questa parola, vuol dire anche pensare, dire, riflettere su chi è l'uomo, chi siamo noi, che abbiamo bisogno di un cuore per essere noi stessi. Abbiamo bisogno di un cuore fuori di noi per essere. Quindi questo termine misericordia dice anche tutta la relazione che c'è o deve o dovrebbe esserci, la relazione tra Dio e noi, tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e Dio. Misericordia. Allora facciamo così, cominciamo a guardare questo cuore che si dichiara per i miseri. Questo cuore di chi è? È di Dio, è Dio stesso, che si fa chiamare appunto perché è per i miseri, si fa chiamare Padre, Papà. E dire questo, dire che Dio è Padre, è già dire che è misericordia. Perché se noi lo guardiamo sapendo che è Padre, ci sentiamo già subito in buone mani. Sentiamo che ha qualcosa da dire, da donare a noi, forse anche da chiedere. E anche quando Dio ci chiede qualcosa, Lui fa un'opera, diciamo così, di misericordia, perché ci concede di svilupparci o di sviluppare tante nostre, le qualità della nostra umanità. Anche quando ci chiede, anche quando ci chiede di impegnarci per Lui e con Lui. Dio è Padre, ma noi come facciamo a sapere che è Padre? Chi ce l'ha detto? Qualcuno che ha compiuto una grande opera di misericordia, che ci ha rivelato il volto di Dio. È la rivelazione operata da Gesù che ci ha fatto conoscere e incontrare Dio con questa parola, Padre. Il Padre è misericordia. Come ha fatto Gesù a dircelo? Beh, col suo essere figlio, con tutte le sue obbedienze. Ci ha rivelato che Dio è Padre, anche per noi. Ma poi anche con insegnamenti. E tra gli insegnamenti ci sono le parabole. Non sono solo le parabole, ma anche le parabole. Tutte, ma alcune in particolare. San Luca ne ha raccolte tre in un capitolo solo, al capitolo 15. La parabola della pecora. Perché ha raccontato quella parabola, Gesù? Una pecora si è smarrita, il pastore va in giro a cercarla. Per avere il tempo di andare in giro a cercarla, abbandona le altre 99 per un attimo, non del tutto, perché ritornerà con quella smarrita. Quindi non dice arrangiatevi voi, dice state qui tranquilli. E come finisce quella parabola? Raccontando la gioia del pastore che ha ritrovato la pecora e che ha potuto riconsegnarla alle altre, riportarla insieme alle altre. Così termina la parabola. E al di fuori della parabola, così il Padre vostro gode. Ogni volta che riesce a recuperare un misero, un peccatore. Così il Padre vostro gode, fa festa quando un peccatore ritorna a lui. Qui comprendiamo allora qualcosa di Dio. È Padre, Padre pastore, Padre che è capace di gioire, che è attento all'uomo perduto. E lo vuole recuperare, non lo vuole castigare, ma recuperare. È per questo che il Papa ha voluto fare quest'anno della misericordia, perché ci mettiamo in testa tutti questo, che Dio non è lì che ci vuol castigare, ma è lì che ci vuol recuperare. Ma da questa parabola capiamo anche chi siamo noi. Siamo persone come le pecore, testone. se voi interpellate i pastori di pecore, non dicono la pecorina che bella così che la carezziamo. Cari miei, va dove vuole, bisogna mandargli il cane perché la tenga unita alle altre. È testona. E noi siamo come quella. L'altra parabola è quella fatta, Gesù è bravo, ha pensato alle donne e l'ha fatta per le donne, la seconda parabola. È la donna che perde la moneta che vale, la dramma. Ne aveva 10 nella sua piccola cassaforte, si vede che è una cassaforte bucata, e una l'ha persa. E non è contenta finché non la ritrova, anche se ne ha altre 9, ma quella, insomma, fa un bel gruzzolo, se ne manca una. Allora, scopa che ti scopa, tira su tutte le immondizie per terra che c'erano. Dicono che è così in Oriente, se voi andate nelle case, è per quello che hanno giù il tappeto, perché non scopano mai, così il tappeto copre tutto. Allora, tira su tutto, finalmente la ritrova. Allora cosa fa questa donna? Non come quelle di oggi, che starebbero zitte zitte, meno male che l'ho trovata, ma non lo dico a nessuno, nessuno deve sapere che l'ho persa. Nessuno deve sapere che ce le ho. Invece questa chiama le amiche, le vicine e fa festa con loro. E come al di fuori della parabola, così il Padre vostro fa festa per uno, uno solo, che si converte, cioè che ritorna a lui. Ma per aiutarci a capirle meglio queste due parabole ne racconta un'altra, quella del famoso figlio prodigo, diciamo noi, ma sarebbe più giusto dei due figli, uno prodigo e uno maleducato, come si può dire, che non ha imparato niente dal padre, i due figli che ci rappresentano, o l'uno o l'altro, o tutti e due ci siamo dentro, rappresentano tutti gli uomini. C'è chi si allontana da Dio, c'è chi resta vicino per fare i propri interessi, non quelli di Dio, i propri. Allora uno per fare i propri interessi esige la sua eredità e se ne va e dice io faccio la mia vita, Dio non mi serve, io trovo la gioia dove so io, trovo la mia realizzazione dove voglio io e fa senza Dio. L'altro dice ah no, io faccio tutto, di sicuro Dio mi accontenta, fa quello che piace a me. Praticamente i due figli sono precisi, pensano a sé. Uno vuol pensarci da solo, l'altro sta lì vicino in casa, però pensa a sé. E quando quella volta che deve parlare col padre, parla, gli manifesta le proprie pretese. Non ha imparato ad essere padre, non ha imparato la misericordia, non l'ha imparata. Quindi ha bisogno anche lui che il padre perda tempo con lui, che venga fuori, che si occupi di lui, cercando di farlo ragionare con altri principi, non con i principi dell'egoismo, ma con i principi dell'amore. Lui ragionava. Quello lì, mio fratello, è stato, ha dilapidato tutto quello che gli hai dato e adesso viene ancora a mangiare qui? È andato con le prostitute e adesso viene qui a abitare in casa? E tu gli fai la festa? E tu ammazzi il vitello grasso? Ha le sue pretese e i suoi rimproveri al padre, perché era egoista anche lui, non aveva imparato ad amare, mentre il padre aveva un cuore per i miseri, per il figlio misero che se n'era andato e adesso con grande umiltà ritorna. Ma lo stesso cuore per i miseri deve averlo anche per l'altro figlio, che lo impegna ancora più seriamente, che lo fa soffrire ancora di più, perché lo delude, perché il padre pensava almeno lui è qui e impara da me, avrà lo stesso amore che ho io, e invece no, lo delude completamente. Gesù racconta questa parabola per mostrarci il cuore di Dio, del Padre. È davvero un cuore per i miseri. Ma con questa parabola ci fa anche vedere cosa si aspetta da noi. Si aspetta che anche noi abbiamo un cuore per i miseri. Poi Gesù ci parla, ci fa conoscere ancora il Padre anche con altre parabole, per esempio quella del servo spietato, la chiamiamo così perché un servo aveva un debito grossissimo e gli è stato perdonato, condonato tutto semplicemente perché l'ha chiesto. Una cosa straordinaria. E quel padrone che condona tutto semplicemente perché gliel'ha chiesto, chi rappresenta? Nella parabola è un padrone, ma Gesù di chi voleva parlare? Del Padre? Del Padre che è capace di ascoltare le preghiere dei suoi servi, quindi tanto più dei suoi figli, ma comunque è capace di ascoltare la preghiera. Se non che questo servo condonato manifesta un cuore incapace di fare non altrettanto, ma un millesimo di quello che ha fatto il padrone. È incapace di imitarlo, non impara proprio niente. Nel suo cuore c'è malvagità. E allora, se il cuore è malvagio, e lo dimostra nel rapporto con l'altro servo che gli doveva poco o niente, si manifesta questa malvagità. Un cuore malvagio non è degno, non è capace di stare nella casa del padre. E allora fuori. Escluso. E anche questa è misericordia del Padre, per aiutarlo a metter via quella malvagità, a deporla, perché con la malvagità non va da nessuna parte, non può essere in comunione con nessuno, né con uomini né con Dio. Atto di misericordia verso di lui, fuori, dov'è? Tenebra e stridor di denti, fuori, infinché si ravvede. Anche lì è misericordia. Quelli che noi chiamiamo castighi di Dio, e la parola castigo non è un capriccio di Dio, ma è davvero un atto di misericordia, cioè non può far altro Dio per correggerci che usare il bastone, altrimenti noi siamo incorreggibili. Con le buone non ce la fa, deve adoperare le cattive. Chissà che allora non ci correggiamo. Quindi anche quelli che impropriamente chiamiamo castighi di Dio sono atti di misericordia da parte sua. Ma volendo possiamo leggere tutte le parabole, anche quella del seminatore. Anche lì vediamo il cuore del Padre che è per i miseri. Difatti, quando semina quel seminatore, semina dappertutto. Non individua i terreni buoni per seminare solo su quelli, no. Semina anche dove ci sono le spine, semina anche dove ci sono sassi, semina anche dove c'è il sentiero che passa, dappertutto. Rischia di buttar via semente, però dà fiducia a tutto. Ecco il cuore del Padre, lo vediamo anche in questa parabola. E così quando leggerete, aprirete il Vangelo a caso, oppure lo leggete di continuo e trovate una parabola di Gesù, pensate, o meglio, fate attenzione, anche lì è in qualche modo illustrato qualche aspetto, qualche sfaccettatura della misericordia del Padre, del suo amore per i miseri. Gesù parla del Padre parecchio in quei tre capitoli di San Matteo che chiamiamo il discorso della montagna. Anche lì dice tanto Gesù del Padre e che cosa dice? Racconta la sua misericordia, la racconta proprio. Quando dice, quando insegna ai discepoli a pregare, per esempio, mi raccomando, non pregate come i pagani, perché i pagani non sanno chi è Dio. Voi sapete invece che è papà. Allora voi quando pregate, pregate come si prega un papà, ma il papà che conosce i suoi figli lo sa già a cosa hanno bisogno qui. Il Padre vostro sa. Quindi ecco anche lì, in quei discorsi, Gesù, primi che ha fatto con i discepoli e le folle sul monte, racconta la misericordia del Padre. E automaticamente insegna a noi il vero rapporto con Lui, la vera preghiera, che, nella quale non, il centro non deve essere i nostri bisogni quotidiani, ma che cosa? Quale deve essere allora il centro? I grandi desideri suoi del Padre perché lui vuole attirarci dentro ad accogliere i suoi desideri, perché anche noi diventiamo grandi come lui. E allora, quando insegna a pregare, non fate come i pagani, non chiedete le cosucce che il Padre ve le dà già, perché gliele dà anche ai corvi, gliele dà anche agli uccellini, le cose necessarie gliele dà anche ai fiori del campo. Volete che non le dia a voi? Allora non perdete tempo per chiedere quelle, che lui lo fa già. Invece voi inseritevi nei suoi desideri, e allora nella preghiera direte: sia santificato il suo nome, il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, anche se io non la conosco ancora tutta, anche se a me non sembra di condividerla del tutto, perché per me è un po' troppo grande o troppo pesante forse in qualche momento, però la tua volontà deve realizzarsi e io mi metto su questa strada di realizzare la tua volontà. Ecco la preghiera che Gesù insegna, perché automaticamente parlare della misericordia del Padre è aiutarci ad avere un rapporto vero con Lui, a entrare in una relazione bella, significativa, costruttiva anche per la nostra vita. E Gesù continua quando dice il Padre vostro, guardate un po' cosa fa, così imparate anche voi. Cosa fa il Padre vostro? Fa sorgere il suo sole dove? Sui buoni e sui cattivi. Non dice sui meno buoni, dice sui cattivi. Fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Guardate cosa fa il Padre vostro. Non per giudicarlo, ma per imparare. Per imparare. Perché se è il Padre vostro, voi siete i figli suoi. E allora imparate, non fate come il figlio che è rimasto a casa e che non ha imparato niente. E dopo ancora, sarebbe lunga, perché bisognerebbe leggere o raccontare tutto il Vangelo, ma mi limito a ricordarvi soltanto ancora un piccolo punto, i capitoli dei discorsi che Gesù, dei colloqui che Gesù ha fatto coi discepoli durante l'ultima cena. Capitolo 14, 15, 16, soprattutto 17, quando lui prega il Padre, si mette da quasi dimentica che ci sono lì i suoi discepoli ad ascoltare e si rivolge al Padre: ti rendo gloria, o Padre. E lo chiama Padre Santo e Padre Giusto. E poi gli dice anche: Padre, voglio che questi qui siano dove sono io. Custodiscili, consacrali nella verità. Quindi Gesù, che contempla il Padre e lo prega, non lo vede da solo, ma lo vede in relazione con i discepoli. Perché Dio da solo non lo vede mai nessuno, sempre in relazione. Per questo lo chiamiamo Padre, perché è un cuore per i miseri. Dice che lui è sempre in relazione, non puoi vederlo in sé, come è lui in sé, non esiste, è sempre rapportato con noi, con gli uomini, con i miseri, è sempre misericordia. E la sua preghiera Gesù la porta al vertice, al massimo, quando dice: siano uno come noi, siano uno in noi. Quasi vuol farci far parte della vita trinitaria, senza quasi, vuole che partecipiamo alla vita trinitaria, che siamo anche noi dentro portatori della vita divina, della vita di Dio, cioè che siamo anche noi amore perfetto come Dio è amore. Ecco un aspetto della misericordia. Quando usiamo questo termine, rivediamo un po' il volto del Padre, che non è solo, ma è sempre chinato su di noi. Per oggi basta così. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.